Eccoci qua, signori e signori, madame e messie,
yes.
A una delle ennesime e continuative trasmissioni sul Tecno Controllo. Posso passare la voce a... qui c'è un nuovissimo XY!
Ben ritrovati, ben ritrovatissimi, buongiornissimo, saluti! Questa sera parliamo forte perché abbiamo avuto delle rimostranze dei nostri gremitissimi porno ascoltatori, per cui vediamo di gridare un po' le notizie nel vostro apparato uditivo. Benissimo, devo partire io o parte
Yes, start.
Allora partiamo con un po' di notizie stagionate, visto che la mia assenza si è fatta sentire per un breve periodo.
E l'abbiamo sentita.
Chissà i nostri cari amici ascoltatori quanto l'hanno sentita
tantissimo.
E allora cominciamo subito a fornirli di belle notizie stagionate. Allora, dall'altro mese, dell'altro anno, andiamo con una notizia tutta italiana, da Repubblica, vista come una delle tante fonti, ma vabbè,
yes,
ho preso questa perché va bene così. Parliamo di cyberspionaggio. Parliamo di...
Ma la Repubblica di Platone?
No, la Repubblica... Non so neanche cosa sia, ovviamente, la mia estensa cultura non mi permette di saperlo, per cui sono un povero ignorante e mi baso su Repubblica.it, che è il quotidiano più odiato dagli italioti.
Okay.
E allora andiamo con questa indagine, articolo del 10 gennaio 2017,
sì,
che parla di Giulia e Francesca Maria Occhio Nero, due fratelli.
Gli Occhio Nero?
Sì, avevano gli occhi neri e anche le orecchie lunghe, a quanto pare. Questi due fratelli, un ingegnere nucleare e l'altro non so cosa facesse, dal 2011 al 2016 hanno compiuto delle azioni un po' riprovevoli, a quanto pare, con collegamenti all'alta finanza romana e anche, a quanto sembra dalle indagini, alla loggia massonica P4. E, diciamo che fatto sta, i due tizi hanno sorvegliato i computer di 18.000 persone in 5-6 anni, quello che è, insomma. Si dice che hanno cominciato nel 2011, ma vabbè.
Ah, ok.
E insomma, cosa è successo? Li hanno sgamati. Ovviamente i tizi sapevano anche che gli inquirenti stavano arrivando, per cui bei collegamenti avevano. E insomma, sti tizi, usando del malware o comunque delle mail, diciamo, che andavano a installare dei trojan dentro i computer delle vittime, prendevano il controllo di questi dispositivi, PC o cellulare che fossero. Infatti si parla, tra l'altro, del telefonino di Renzi, che era spiato almeno dal 2011, come quello di Mario Monti, come quello di Francesco Di Maio, eccetera, eccetera. Insomma, nomi, grandi nomi della politica, del Parlamento, ex o attuali, e anche della finanza romana, o comunque imprenditori attivi e grandi imprenditori della penisola.
Mi scusi la domanda, sì, avevo una domanda da farle. Allora, praticamente cosa fanno? Le mandano un'email.
Sì, esattamente.
No? Ipotizziamo nel suo cellulare o nel suo computer.
Da dove dunque io la apro.
E poi uno prende e apre questa email.
C'è un allegato.
Voi cliccate sull'allegato, che è un punto zip, un punto yar, un
quello
punto
che è, non c'è
pdf, quello che è. E a quel punto succede qualcosa.
Scatta la magagna. A quel punto
scatta la magagna. Esatto. Ed ecco Zero che vuol dire la sua.
Non è neanche strettamente necessario aprire l'allegato.
È vero, via web.
Alcuni client, no, non necessariamente, anche i client mail possono essere bacati e aprire in automatico gli allegati appena leggi la mail.
Potrebbe anche essere una feature.
No, non lo è, perché si sono resi conto che è una puttanata dal punto di vista della sicurezza.
Mi fa piacere.
E non lo fanno più volontariamente.
Bene.
Se lo fanno. Quindi allora, non è necessario.
Non necessariamente voi aprirete l'allegato, il YAR, il PDF, lo zip. Ma bensì.
Io non ho capito il primo, cos'era lo YAR?
Un JAR. E basterà quello.
Quindi che quelle cose programmate Java.
Esatto, voi vi troverete improvvisamente infettati. E cioè, cosa vuol dire questa infezione?
Vuol dire che prendono il controllo del vostro dispositivo.
Ma adesso cos'è? Un Trojan. Cioè, quindi va dentro di voi sto Trojan.
No, va dentro il computer, in questo caso. Per fortuna. per fortuna non va dentro di voi, però comunque vi tiene sotto controllo.
E questo, e cosa fa? Generalmente cosa può fare un Trojan che entra di voi, dentro il vostro computer, il vostro cellulare?
Beh, divulgare via rete a chi vi ha messo questo Trojan le password, qualunque password che voi digitiate, tipo un keylogger cosiddetto. Oppure potrebbe dare informazioni al vostro attaccante su che pagine state visitando su internet, oppure che connessioni avete attive in quel momento, oppure, che ne so, spiarvi dalla webcam o robe del genere, insomma.
Ok, perfetto. Quindi i due ragazzi, i due fratelli Occhio Nero,
ragazzi, neanche tanto,
hanno avuto 50 anni per
i anno, due giovincelli, cioè questi cinquantenni
che avevano agganci anche negli USA,
praticamente si dedicavano dalla mattina alla sera
allo spionaggio industriale e politico.
Politico industriale, molto bene.
Una figata, veramente.
Allora io cambierei il discorso, oppure qualcosa da ancora.
Sì, 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 andiamo più profondamente. L'inchiesta si chiama High Pyramid. E da quanto è emerso dalle indagini di PM Woodcock sul caso P4, questa loggia massonica, che non si sa neanche bene come è andata a finire, a quanto sembra gli inquirenti hanno trovato, diciamo, delle analogie nel codice sorgente del Trojan in questione con quello che era usato da, che cavolo era, insomma, quello della P4, diciamo, in quanto ci sono degli account di email anonime che sono usati per fare login e per trasmettere i dati a questi account, appunto, ovviamente i dati reperiti dal Trojan stesso venivano spediti a questi indirizzi email, sono in gran parte gli stessi della loggia massonica P4, e hanno trovato anche delle chiavi che sono riconducibili proprio a quel periodo, chiavi di attivazione degli account di mail anonime. E oltretutto i tizi, o meglio la signora Maria Francesca Maria, ha distrutto
Occhio Nero
ha distrutto lo smart card davanti agli occhi della polizia e ha digitato più volte una password per bloccare il contenuto di un suo computer, bloccando tutto perché sapeva che stavano arrivando. Il tizio invece, il fratello, stava per andarsene all'estero, negli USA, dove aveva contatti e anche conti aperti.
USA.
Ok, va bene. E vediamo un po' se qui c'è qualcosa di attinente che potremmo. Beh, potrebbe essere questo in realtà. Così vediamo se riusciamo a seguire un qualche filo. Anche se noi dei fili in realtà ce ne frega ben poco.
Sì, siamo wireless.
Esatto. Allora, detto questa, questa cosa, allora vi riporto questo articolo preso da thecanary.co
punto
co,
poi
per fortuna non vedono le espressioni
facciali. Allora, allora
basta, seriamente.
Allora, questo questo articolo è intitolato questa app libera
gratis,
scusate, questa app gratis,
facciamo le debite differenze,
of course yes,
si sente.
Questa free app, che non vuol dire libera ma sì gratis, può darti un selfie perfetto, ma i costi, che chiaramente sono associati a questo, sono molto alti. E questo articolo praticamente inizia a raccontare di tutte le varie app free che voi avete a disposizione, no? Snapchat, WhatsApp, tanto per dire più celebri, Meitu, eccetera eccetera, no? E il ovviamente il punto vero è, uno dice cavolo è libero, cavolo non costa niente,
non è libero, cazzo è gratis,
cavolo non è libero, è gratis, avete capito? Non è libero, è gratis. Ebbene, queste,
ma non per questo queste, non ci sono costi nascosti, dici quali sono
dei costi, di costi serissimi che sono ovviamente legati a questo, nel senso che perché dovrebbero darvi queste cose
gratis
a voi, perché ovviamente ognuna di queste app vi chiede delle cose, vi chiede delle informazioni che poi ovviamente voi automaticamente trasferite la proprietà a queste a queste app, quindi che può essere tutti i vostri contatti, che può essere il vostro codice email, che può essere eccetera eccetera. Quindi in realtà, diciamo così, tutto si basa su la vostra ingordigia, voi che siete ingordi, voi i nostri ascoltatori che siete ingordi e volete qualcosa di gratis e vi trovate con un bel palo in culo e ve lo meritate, perché il gratis a questo mondo non c'è niente, avete capito il concetto? Bene,
non è che ho Giotto, ma
non è che ho Giotto, ma volevo cercare di rendere bene il concetto ai nostri ascoltatori. Secondo te ci sono riuscito?
Penso proprio di sì, sai.
Speriamo.
Anche perché no, io dubito che i nostri ascoltatori siano così utonti da
utonti.
Mai
dire mai. Comunque, insomma,
io confido in voi,
se qualcuno vi dà qualcosa gratis, ve la state prendendo.
C'è qualcosa sotto di solito,
please,
diciamo. Sì, non sempre, ma di solito.
Beh, diciamo.
Ma scusa, non hai spiegato in sé il problema sono i permessi che aveva questa applicazione?
Tutte le applicazioni, okay, che sono ovviamente le cosiddette applicazioni gratuite, in realtà vi chiedono dei permessi, e lo scambio solitamente è proprio delle informazioni che vi portano via, il valore che hanno queste informazioni in cambio dell'uso dell'app. Prego, Xipson.
Vabbè, non mi dilungo perché sono cose fritte di fritte.
Ah, fritte di fritte. Sì. Sanno un po' di olio un po' arancide e marcio?
No, penso di aceto.
Di aceto, bene, a lei.
Eccetera, eccetera, ciuccia qui, ciuccia là. Allora, andiamo di altre stagionature con la Cina e parliamo di connessioni al di fuori della Cina. A quanto pare, si vocifera, che il governo cinese ha stabilito che i servizi VPN, Virtual Private Network, cioè delle connessioni, diciamo, criptate, che vi permettono di connettervi più o meno anonimamente a un servizio esterno e fare in modo che la vostra connessione risulti come se fosse arrivare da questo servizio esterno, sono stati banditi, o meglio devono sottoporsi a controllo dell'autorità previa autorizzazione per poter operare. Per cui la Cina è ancora più blindata, diciamo.
Non ci sono più VPN in Cina?
Ci saranno magari, però sotto stesso controllo del governo cinese. Stessa cosa delle applicazioni sull'App Store, eccetera, eccetera. Google, tra l'altro, sta meditando di tornare in Cina perché il mercato fa tanta gola, purtroppo, per cui si sta un po' piegando, forse, si vocifera, non è niente di sicuro, si starebbe piegando ai voleri del governo cinese.
È il mercato che fa gola.
Minchia. E perfino Apple ci sta pensando. Almeno così sembra.
Pensato da noi.
Ecco, boh. Sì, non ero proprio così sul pezzo, diciamo, ma cercavo di dare un'infrastruttura generale.
Comunque, scusami, se posso la interrompo.
Vadi.
Ma non credo che ci sia un produttore di computer around the world che non produca in Cina e che quindi...
No, io intendevo servizi, comunque...
No, ma ragioni, tanto per parlare, cioè, del... cioè, quando tu parli
tutte
di computer,
lì,
parli di Cina.
O Taiwan, o insomma, vabbè, se...
No, Cina, cioè ormai Taiwan è morto in confronto a Cina.
Oddio, Acer, Asus, AMD...
Però diciamo
in termini di volumi,
vabbè, legittimo
cazzo pensa... AMD non è,
sì, però Intel secondo me è in Cina.
Vabbè, è legittimo pensare che ogni grande società di informatica, tecnologia in genere, abbia
una vorrei dire, ma siamo al 60-70% del mercato probabilmente, cioè siamo veramente a volumi pazzeschi. Il più grande supercomputer ormai in Cina, cioè non ce n'è per nessuno, ragazzi, su chi detiene il vero potere, sì, industriale, sì, in termini di... Però comunque va bene,
anche la popolazione sono 2 miliardi, quindi chiaramente fa gola solo in termini di servizi, che quelli che, di cui parlavo, tra l'altro.
Vabbè. Sì, stavamo parlando di clientela, non di...
L'ho detto,
di
ma...
Produzione.
Non capisci un cazzo, dillo.
No, vero.
No, dillo.
Ci stava,
ma dilungavo. Sì.
Va bene, dai, posso passare oltre?
Yes!
Tanto purtroppo c'è solo da piangere qua riguardo la Cina, non c'è altro da dire, direi. Allora torniamo dall'altra parte del mondo, agli antipodi, e parliamo di USA, gli Stati Uniti d'America, i quali...
Operato sfintere d'America.
Bravo, vedo che hai capito la citazione.
Non era
vedremo se i nostri ascoltatori sono così preparati. acculturati sulla filmografia. Parliamo di email. A quanto sembra sta per essere votata una norma bipartisan alla Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti.
È già stata votata.
Che questa è nuova. No, dicono che stanno discutendo questa norma. L'articolo fresco sono passate le stagionate, qui dicono che sta per essere
chi
votata.
È la fonte?
Punto informatico, ovviamente.
Ah, ok.
Votata,
però dicono che è un cammino in salita, cioè non si sa se verrà comunque firmata dal presidente, eccetera.
Ecco.
Quindi si sta discutendo ancora.
Non è passata alla Camera.
Ma è molto probabile che non la approvi. Comunque andrebbe a regolamentare, se passa, se viene firmata dal cavolo di presidente Donald Trump, trombetta, andrà a regolamentare, diciamo, l'accesso agli archivi di email, anche se non personali, ma fruiti su servizi esterni tipo Microsoft, Google, eccetera. Ben venga, ovviamente l'ACLU ha manifestato la propria approvazione per questo emendamento, perché chiaramente la norma a cui si rifacevano le email, diciamo, sono state inglobate in questa norma che è del 1986, quando le email non erano tecnologia, diciamo, di scambio di informazioni di massa. E stessa cosa Dropbox o comunque tutti i cloud vari, quindi non è proprio, diciamo, fatta su misura, non è una legge ad email, diciamo, volevo dire ad persona ma non è venuta. Qui volano cose nella mia testa per le battute di merda, e quindi io passerei avanti. Vai tu, vado io.
Ok, vado io. Vado io con una notizia interessantissima su... Allora, sappiate che se voi avete dei problemi con Facebook, cioè siete addicted con Facebook, la colpa, non fregarmi la mia birra, grazie, va bene, la colpa potrebbe essere dei vostri genitori. Allora, c'è questo, la fonte thecanary.co,
tutti muti in plan.
Allora, i ricercatori del King College di Londra hanno scoperto che il tempo speso utilizzato su internet, su Facebook, ha un fortissimo legame genetico. Questo studio praticamente è partito gli studi genetici, sostanzialmente si basano sempre su che cosa?
Gli studi genetici.
Quando si fanno gli studi genetici, cioè sul fatto quanto determinante è la genetica nei comportamenti sociali, si basano su una cosa divertente. E cioè?
Sto cazzo.
No.
Beh, divertente.
Il divertente è il mio.
Non i cazzi. Ma si basa...
Sto cazzo.
Dai, neanche su sto cazzo. Si basa sui gemelli. E cioè prendono praticamente coppie omozigote e eterozigote e prendono le omozigote e vedono se hanno dei comportamenti simili e vedono quanto comportamenti simili hanno, e le eterozigote quanti comportamenti simili hanno e quanti comportamenti non simili hanno. Hanno trovato che
il senso di tutto ciò è che se gli omozigoti hanno lo stesso comportamento è probabile che dipenda da un fattore genetico. Gli eterozigoti, che sono geneticamente diversi per metà, allora
zero.
È una questione ambientale.
0-0 fortissimo. Yes,
grazie.
Grande. Beh,
sappiate
che i più grandi studi sulle componenti legate alla genetica sono quelli tipo 60 anni fa, stanno seguendo dei poveri cristi che sono gemelli da 60 anni, in cui li stanno sottoponendo a migliaia di questionari per sapere tutta la loro vita per cercare la determinanza genetica. Comunque, sostanzialmente hanno trovato che...
Aspetta, botta di culo se i gemelli sono stati separati alla nascita, tra l'altro, gli omozigoti.
Esatto.
Quella è una bottazza di culo assurda.
Pazzesca.
Perché escludi completamente il fattore ambientale.
Esatto, lì è una figata mostruosa. Comunque, praticamente hanno trovato che il circa un quarto del comportamento, un quarto dell'influenza sul tempo utilizzato su social network viene determinato dalla genetica, quindi dai vostri genitori. Non, è colpa dei vostri genitori, insomma, siete dei poveri imbecilli. Questo vuol dire questo articolo. E vabbè, il
sei pure magnanimo,
certo,
lo,
certo. Il, quello che hanno trovato sostanzialmente contraddice le teorie
lamarchiane
solite sulle popular media effect theories, che tipicamente popular media effect theories.
Non si può vedere. Io farò una foto della tua bocca.
E qua tipicamente pensano che i media, l'utilizzo dei media, sia legato in realtà a altri fattori, che possono essere l'ambiente, che possono essere la mancanza di educazione, eccetera, eccetera. Invece, trovare che c'è una determinante genetica è stata una scoperta ovviamente assolutamente
sconvolgente. Il 25%,
quindi un quarto del tempo è determinato dalla genetica, messo in termini di tempo. Se la volessi mettere in termini di tempo. Comunque, vabbè, ti invito a leggere, visto che hai il link, puoi leggere questo articolo 00, dove pensate che se un individuo utilizza 50 minuti del suo tempo al giorno su Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, un quarto d'ora mediamente uno in più lo usa per colpa dei genitori, insomma. Altrimenti, va bene, mi dicono di tagliare perché
siamo pregni,
va bene, allora io lascerò,
ripetendo.
Io lascerò questo concetto ai posteri. Vi ricordo quindi l'articolo che è su thekai.co, e andate a leggervelo, e alla prossima XY.
Alla prossima notizia. Bene, arriviamo ora al momento delle patate bollenti.
Non dirlo.
Punto informatico, no. Punto
tu lo sai che oggi c'è stata una polemica, vero, sui giornali.
Porca
rispetto
puttana.
A patata di patata bollente.
Successo.
Lascia perdere.
No,
due giorni fa.
Non è inerente alla trasmissione.
Non è inerente.
Poi me la spiegherai.
Dopo ve la
basta
spiegherò.
Basta scrivere su Google patata bollente, probabilmente.
Sì.
Allora.
Esatto.
Passiamo alle mie brevettate patate bollenti che non ho letto, non c'è nulla di allusorio, non ho letto queste notizie.
Allusivo.
Aleatorio, non c'è niente di aleatorio.
Aleatorio è casuale.
Lo so, non mi rompa il coglione.
È tutto stocastico.
Madonna, stocastico. Stocauso.
Vabbè, allora, a caso.
Stocaustico.
Siamo a caso.
Cos'è sta faccia? Vabbè, per fortuna non potete vedere. Allora,
ho letto la notizia della patata bollente.
A meno che non ci stiano spiando i nostri ascoltatori. Allora, parliamo di password, di social network e di migrazione negli Stati Uniti. Allora, quanto sembra, il direttore del Homeland Security degli Stati Uniti, John Kelly, ha dato un'opinione riguardo al veto di ingresso negli USA dai 7 paesi banditi da Trump, con il suo bellissimo emendamento firmato l'altra settimana, di cui non stiamo a parlare per brevità perché ho altre notizie da dare, e ha, diciamo, suggerito che si potrebbe commerciare l'ingresso di queste persone bloccate diciamo negli aeroporti, o comunque che non vogliono rilasciare i visti, i visa, dicendogli: ok, vi facciamo entrare se voi ci date le password dei vostri social network. Questa è la decisione sconvolgente di questo tizio, che va bene, ok, io potrei sinceramente dire non ho social network perché effettivamente non ne ho, e cioè chi mi va a controllare, come fai a dirlo? Cioè, al massimo posso mettere il nome e cognome su internet, ma vabbè.
Quindi praticamente il cambio è: vi faccio entrare in cambio di, beh, dai.
Sì, cosa che tra l'altro era già stata diciamo implementata come opzionale nel sistema, diciamo, più svelto per fare richiesta di entrare negli Stati Uniti, che è quello online, l'Electronic System for Travel Authorization, che è quello di fare la richiesta su internet. C'è già la cosa opzionale di dare diciamo gli indirizzi di propri social network, non di darle password. Cioè, direi che è un'altra cosa. Oltretutto, chi mi vieta a quel punto, se io di Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti ho le password di un profilo, di andare a postare qualcosa di concorrente, e poi di dire tu non puoi entrare perché hai scritto questo, perché tanto lo scrive il nome del tizio, non chi ha fatto l'accesso. Stessa cosa,
una bella merda.
Stessa cosa se lancio, se scrivo un messaggio alla,
siamo d'accordo,
a una persona
che non ce l'ha. Next one.
Vabbè, sì, direi che è abbastanza comprensibile. Allora, prossimo, patatina bollente, porno. Diciamo che c'è stata un'altra breccia da 50 terabyte nei documenti secretati degli Stati Uniti, perché questo è quello che dice il Dipartimento di Giustizia. A quanto sembra, il signor Harold Thomas Martin III, 52enne di Maryland, ha passato gli ultimi 20 anni a raccogliere e trafugare materiale, diciamo, sensibile e segreto dell'intelligence USA.
E come ha fatto?
Devo ancora leggerla, per cui
lo dico io come ha fatto. Era come Snowden, era un contractor, il dipendente di un contractor che lavorava per il Dipartimento della Difesa e aveva accesso a certi sistemi e nessuno lo stava tenendo d'occhio mentre si portava a casa, poi non si sa cosa ne abbia fatto, probabilmente niente, si portava a casa il lavoro fondamentalmente per 20 anni.
Cioè l'ha fatto anche probabilmente in buona fede,
probabile, sì,
perché non ci sono leak riguardo a questo
marchio. No, beh, se ci sono non te l'hanno detto, tutto qua.
Anche questo è vero, giustamente. Si pensa sempre a insabbiare, giustamente.
Ok, ma giusto che tu mi dai questa entrée, questo abboccamento.
Tre minuti e mezzo scarso.
Questo abboccamento, volevo darvi questa notizia che la BBC praticamente sta negando, sputando, diciamo così, sul piatto in cui ha mangiato. Un po' come fece il Washington Post. Praticamente il 6 febbraio la BBC ha detto che sostanzialmente WikiLeaks è una merda, ragazzi. Cioè, a sto punto, in un'intervista che è stata effettuata da quelle BBC, sostanzialmente attaccano WikiLeaks, non è una fonte attendibile, eccetera eccetera.
Questo è abbastanza interessante, perché se voi pensate che già il Washington Post aveva negato le proprie fonti, adesso anche il BBC, insomma, se la gioca bene. Prego.
Nel frattempo mi è arrivata una birra, così a grao, non c'è niente di a grao, ricordatevi.
Quindi probabilmente vuole sapere dove sei stato nell'ultima settimana, tutte le posizioni GPS,
oppure vuole vedere il mio culo.
Può essere.
Cosa bella e buona. Va bene, parliamo di altre patate bollenti. Parliamo brevemente che c'è un bug nuovo su HTTPS, però l'implementazione proprietaria di F5 Networks, che è usata da 1000 tra i più siti, più popolari siti web del mondo. E va bene, insomma, non c'è molto da dire, però, quindi passo oltre, anche perché non è tecnocontrollo. Su Tor c'è un problema basato sui DRM dei file in formato WMF, Windows Media Format, i quali potrebbero rivelare la posizione di un utente che sta usando Tor, per cui occhio a quello che fate, ai file che vedete navigando sulla rete Tor. E direi che lascio perdere i dettagli tecnici e vado anche a Facebook, diffamazione grave a metà. Questo articolo penso abbastanza interessante, perché la Corte di Cassazione ha stabilito, e a quanto mi ricordo fa giurisprudenza,
dove?
La Corte di Cassazione.
In Italia?
No.
No? Chi è che fa?
Negli Stati Uniti.
Ok, vabbè. Ha stabilito, insomma, che...
No, vabbè, ok.
Ha stabilito che un soggetto accusato di aver pubblicato sul profilo Facebook un testo di diffamazione riguardo un altro individuo, gli ha dato diffamazione, però non ha ritenuto la pubblicazione equiparabile a quella della stampa, quindi non c'è la pena aggiuntiva aggravatoria.
non c'è l'aggravante della diffamazione a mezzo stampa. Scusa se ti...
Perfetto. Non...
Vabbè, signori, abbiamo concluso, mi spiace. No. Buonanotte a tutti, 3 secondi, quindi no. Cos'è sta roba? Sì.